stesso tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Sono le 19:07 minuti, noi ci siamo come sempre in diretta al terzo tempo di Radio Bianconera con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, eccolo, ti vediamo già, ciao.
Buonasera,
Marco.
Buonasera Albi, un saluto a tutti.
Yves Roche in regia e soprattutto una Juve che avanza, ottimi segnali in vista della Champions, una buona partita contro la Roma, non ha entusiasmato la Juve, non ha entusiasmato neanche la Roma di la verità, poco spettacolo, pochissime occasioni. Tanta concretezza, è tornato il pragmatismo, è tornata la Juve di Allegri, di Cortomuso e intanto in classifica un bel balzo in avanti. Tra l'altro Marco, domenica prossima i bianconeri avranno l'occasione dell'aggancio all'Inter. Insomma, un mese fa sembrava quasi utopia e in questo momento la Juve invece ha una grande chance già domenica prossima.
È cambiato tutto in un mese, nel calcio cambia tutto molto in fretta. Noi quante volte abbiamo detto, ecco, difficile che la Juventus, ma non impossibile, la Juventus possa andare di nuovo a giocarsi un posto in Champions, anche perché non nel finale di una stagione provare a giocarsi il campionato. Ci dovrà essere un'inversione di tendenza, un cambio di passo, e il cambio di passo c'è stato. Sì. È un cambio di passo in Cortomuso, ma tant'è, la Juventus incassa poco, si protegge bene, fa quello che deve fare, accetta anche i propri limiti di questo momento, non si vergogna di difendere e di fatto vive le partite con un atteggiamento che lo scorso anno in particolar modo insomma non si è visto, quindi con grande cattiveria su ogni pallone. Noi oggi arriviamo al termine di una giornata piena zeppa di parole,
sì,
piena zeppa di polemiche, si è parlato tantissimo di Orsato, del rigore, appunto del gol che insomma ne parleremo anche nel corso della prossima parte di terzo tempo, no? Della regola del vantaggio, della norma del vantaggio non applicata, insomma. Però effettivamente proviamo ad andare anche un passo oltre, no? Che cosa rimane di questa vittoria? Il grandissimo, come hai detto, pragmatismo di una squadra che si è saputa ritrovare, la grande valorizzazione di un tecnico, Massimiliano Allegri, che sta, perché gli allenatori valgono tanto, anche perché ti valorizzano giocatori come Bernardeschi, ti fanno diventare migliore in campo, e il merito di Allegri c'è, evidente, un giocatore come De Sciglio, e quindi grande merito a questo allenatore, che magari non sta proponendo un calcio spumeggiante, ma questo lo sappiamo, e poi effettivamente capire cosa sia il bel calcio, il bel gioco, insomma possiamo farci puntate intere e non avremo mai una risposta, certamente sta riportando quella juventinità. Ecco, magari potremmo chiedere qual è adesso, a freddo, l'istantanea di questa partita. Io ne ho una in particolare, Albi, che se vuoi ti propongo
subito.
Chiellini che esulta quando spazza un pallone o quando fa una chiusura, come nel segnare un gol, ecco, quel gusto nel difendersi che si era un po' perso.
Si era un po' perso con Sarri e Pirlo, che hanno provato a cambiare un po' il DNA, le certezze di questa Juve, provando a cambiare diverse cose, e alla fine però bisogna anche rimanere fedeli ai propri dettami, no? Ai propri valori, al proprio DNA. La Juve storicamente è una squadra che sa difendere bene, e forse non è un caso che da quando Allegri è riuscito a riproporre una certa difesa, è riuscito a tornare a tenere qualche clean sheet consecutiva, la Juve stia facendo ottimamente in classifica, stia risalendo. All'inizio è stato difficoltoso, secondo me, il passaggio anche dalle filosofie di Sarri e Pirlo, che erano sicuramente diverse rispetto a quella di Allegri, a quella di un nuovo Allegri che ha dovuto ridisegnarla, ricucirla sul materiale umano che aveva a disposizione, che era ben diverso rispetto a quello dell'avventura precedente. Quindi c'è stato, da un certo punto di vista, un po' una difficoltà da parte di Allegri nel provare a riproporre una Juve simile, la stessa Juve no, una Juve simile all'altra, e dall'altro quella dei giocatori di riapprendere o apprendere per quelli che sono appena arrivati i nuovi dettami di Allegri. Non è semplice, però insomma in questo momento la Juve sta dando buoni segnali. Ti ricordi, ne parlavamo qualche settimana fa, sarà la settimana decisiva, no? C'è la Roma, c'è lo Zenit, c'è l'Inter, la Champions, di fatto la Juve ha fatto una gran cosa battendo il Chelsea in questo momento può andare a San Pietroburgo senza particolari allarmi. Dall'altra parte hai battuto la Roma, insomma la sfida contro l'Inter è decisamente non dico in discesa, però meno preoccupante di come sarebbe potuta essere in altre situazioni, in altri contesti.
Emotivamente in crescita, senza dubbio, anche perché l'Inter arriva da questa brutta sconfitta contro la Lazio, vorrà riscattarsi, però io sono dell'idea che vincere aiuti a vincere, quindi è opportuno sempre, insomma, avere questo tipo di... credere in questo tipo di approccio. È evidente, la Juventus l'ha sempre fatto. Detto questo, sul lavoro di Allegri, poi nella parte terminale della puntata andremo da un ex giocatore di Massimiliano Allegri, con cui c'è stato un rapporto molto stretto tra i due nel corso della prima parte, non primissima, comunque nella parte migliore dell'inizio di carriera di Max Allegri sulla panchina. Ti stavo dicendo, secondo me questa filosofia a oggi, da parte di molti tifosi che sono stati anche dei detrattori magari più accesi nei confronti di Allegri, è compresa meglio. Cioè, l'Allegri che vince 1-0 di Cortomuso oggi, dopo Sarri e Pirlo, viene apprezzato
Molto
di più di quanto non lo fosse durante appunto la sua parte più gloriosa,
viene ridimensionata,
no? I 5 anni sì.
Sì, la vittoria 1-0 ridimensionata alla luce poi dei risultati non troppo positivi degli anni scorsi, per carità, lo scudetto con Sarri, due trofei con Pirlo, però la Juve aveva altre ambizioni negli ultimi 2 anni e forse ritrovare qualche solidità e un po' di certezze, anche solo vincendo 1-0 in questo momento, va più che bene, no?
Certo, poi una Juventus arrivava comunque con una grande emergenza in avanti, senza Dybala, con Morata a mezzo servizio. Non certo. È più la Juventus di quel centrocampo di Berlino, non è più la Juventus di Ronaldo, non è più la Juventus di Tevez. È una Juventus che a oggi può fare questo per quanto riguarda il suo atteggiamento e sta cercando di tornare a una vecchia identità. E certamente il fatto di tenere la porta, tenere i clean sheet fa solo bene, insomma. Fa riportare a quelle vecchie abitudini.
Esatto. Intanto salutiamo il primo ospite di serata, Casca a Fagiolo, perché noi ci vogliamo soffermare relativamente sulle polemiche, però ce ne sono state. In particolare su un'occasione, quel rigore fischiato da Orsato, forse un pochino con troppa fretta, ma noi lo chiediamo a chi di arbitri, di fischietti e di rigori se ne intende alla grande. Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Angelo, benvenuto a Radio Bianconera.
Buonasera Angelo.
Buonasera a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
Abbiamo letto tanti pareri e soprattutto tante interpretazioni un po' del fischio di Orsato, anche di quelle parole pizzicate nel tunnel degli spogliatoi da parte di Azon. Io volevo banalmente chiedere il suo giudizio su questa azione, su questo episodio che di fatto ha condizionato la partita e secondo lei sulla gestione proprio di Orsato nei confronti dell'episodio e di tutta la partita.
Sì, ma intanto possiamo dire che c'è una casistica immensa in un'unica azione, no?
Esatto.
Dove partiamo da una situazione di posizione di fuorigioco, Massa nato da un retropassaggio, poi rigore sì, rigore no, poi c'è un fallo di mano sì, punibile no, poi c'è la rete, insomma di tutto di più, per cui molto complicato dal punto di vista anche dell'attenzione quando succedono delle cose così in sequenza, è sempre difficile. Detto questo, però, stiamo parlando di Orsato, che io negli ultimi anni l'ho sempre considerato il numero uno, quindi fra gli arbitri italiani, secondo me, se non il più bravo, fra i più bravi. Mm-hmm. Sinceramente da lui mi aspettavo una tranquillità maggiore, nel senso che lui decide bene, vede il rigore, decide bene per il rigore, ma secondo me non prende la decisione migliore. Qual è la decisione migliore? Era quella di aspettare una frazione di secondo, perché poi questa è una caratteristica importantissima di un arbitro fin da quando inizia il corso, cioè avere la panoramica, la visione di gioco e saper applicare il vantaggio. Perché?
Certo.
Perché anche l'arbitro deve agevolare le azioni di gioco, soprattutto quando sono così in fase d'attacco, quando siamo a 3 metri dalla porta. Per cui secondo me è precipitoso, chiaramente lui vede il rigore, lo fischia di istinto, però cosa fa in quel momento? Taglia tutto il pezzo dell'azione subito dopo, quindi la situazione di Mkhitaryan che cade, probabilmente il tocco di mano lui non lo percepisce nemmeno. E poi c'è la rete, quindi io avrei voluto vedere da un arbitro esperto come lui l'attesa della fine dell'azione con la rete, quindi il fischio del gol, e poi da lì chiaramente interviene il VAR che fa il suo solito controllo a 360 gradi. Mm-hmm. Quindi mentre la prima parte di controllo è stata fatta correttamente, nel senso che c'era la difficoltà dell'assistente che aveva alzato una situazione geografica di fuorigioco, ma che probabilmente, anzi sicuramente, non aveva visto da quale piede era partita la palla, e avendo colpito la palla un difensore, quindi chiaramente aveva rimesso in gioco l'attaccante. Quindi certo, torniamo al caso di domenica scorsa sul secondo gol di quella giocata maldestra, insomma, che rimette in gioco l'attaccante di Mbappé, esattamente. Mm-hmm. Stiamo parlando di quella partita. Detto ciò, una volta che Orsato ha avuto l'indicazione della non punibilità del fuorigioco, ha confermato il calcio di rigore. Ma torniamo un passo indietro: avesse dato il gol, sì, la rivisitazione del VAR si sarebbe comunque fermata su quel tocco di mano, perché quel tocco di mano è un po' maldestro dal mio punto di vista, è punibile perché sembra quasi una sberletta sul pallone. Uh-huh. Che oltretutto poi fa l'assist all'attaccante della Roma. Quindi rivisitato poi, a mio avviso il gol sarebbe stato annullato, a retroso sarebbe stato dato il rigore. Paradossalmente l'errore di Orsato secondo me rimane. Mm-hmm. Essendo un arbitro importante come lui, ripeto, ci aspettiamo sicuramente un servizio migliore, però a mio avviso quel gol non sarebbe stato assegnato. Saremmo tornati nella situazione iniziale di calcio di rigore e ammonizione correttamente data al portiere. Sì, perché ormai, come sappiamo, viene depenalizzata la chiara occasione da gol. Uh-huh. In questo caso lo era, e quindi viene tolto il rosso e viene dato il giallo. Quindi fino a qua, diciamo, ci siamo.
Mi sembra un'analisi chiarissima, vai pure Marco.
Buonasera Angelo, al di là del fatto che, ciao, penso che questo possa rappresentare il caso più complicato
negli ultimi tempi
del VAR, no?
Sì, assolutamente sì, possiamo, anzi guarda, adesso sto andando in televisione e penso che mezza serata la passeremo su questo caso, quindi ci sta.
Ecco,
ci
ma
sta.
Se Orsato, ecco, magari sulla dinamica ci hai già detto tutto praticamente, alla fine della fiera, insomma, sostanzialmente rigore, perché se è giudicato volontario il tocco di mano di Mkhitaryan, a quel punto,
sì,
vantaggio non concretizzato, si torna sulla decisione di partenza.
Non pretendo di essere il verbo della verità, è una mia interpretazione, e ora sul fallo di mano dobbiamo dimenticare un po' il concetto di volontarietà, involontarietà, ma il concetto deve essere punibile o non punibile. È chiaro che qualcuno potrebbe anche sostenere il contrario, rispetto tutte le idee su quel le interpretazioni. Però io credo che il VAR in quell'occasione avrebbe chiamato Orsato alla review e vista la dinamica, credo che sarebbe rimasto sul rigore, non avrebbe confermato il gol. Questa è una mia
idea. È un'interpretazione, certo.
È un'interpretazione.
Come interpreti, ti chiedo invece io le parole nel tunnel di Orsato nei confronti di Cristante, che sono sembrate un po', ecco, come dire, presuntuose.
Allora, intanto quelle parole sarebbe stato meglio non pronunciarle, cioè dall'inizio alla fine non avrei detto niente di tutto quello che ha detto lui, perché è sembrato un po' una giustificazione a quella che poi in fondo è stata la sua decisione di campo. Però giustificare la decisione di campo annunciando una cosa regolamentare che non è vera, non è bello.
Sì, anche la modalità, ecco, attraverso
sì, cui anche la, anche
guarda
la modalità
che sul rigore non si dà il vantaggio, poi questa cosa effettivamente ci confermi che è esattamente il contrario, stando al regolamento, mettere un po' le mani avanti, no?
Allora, non capita tutte le domeniche, vedrete che presto capiterà nel campionato e sicuramente lo metteranno a titolo Orsato. Perché, ma a me è capitato anche in qualche partita, ora non ricordo esattamente quale, ma avendo chi arbitra da 20, 30, 40 anni o prima o poi, questo è un episodio che capita, il rigore in simultanea alla palla che poi va a finire in porta per un motivo o per l'altro, o per una dinamica chiaramente molto veloce, se l'arbitro è in visione, in panoramica, vede tutto al tempo di dare il gol e evita di dare il rigore. Certo. Io ricordo un giocatore che a cui rigore, palla dentro, gol, il giocatore viene da me e mi dice: senti, ma sono in gol, mi avresti dato rigore? Cioè, perché lui era fermo sul suo danno personale. Certo. Io gli ho detto assolutamente sì, però se vuoi, gli ho detto, torniamo indietro. No, va bene il gol. Ah, ecco. Per cui, voglio dire, però bisogna avere anche la tempistica. Cioè, un attaccante che viene attaccato da un portiere e il portiere fa rigore, è chiaro che lascia la porta sguarnita. Ed è chiaro che se il pallone va al compagno di squadra d'attacco, ha un'occasione da rete che è sicuramente meglio di un calcio di rigore, è meno pericolosa. Ecco che esiste assolutamente la situazione di vantaggio, per cui annunciare quella frase, e secondo me si è un po' autosqualificato, è un po', e oltretutto adesso gli dico: ah, ma come Orsato non conosce il regolamento? Ma figuriamoci, lo conosce benissimo, però è sembrato un po' una frase di reazione,
una giustificazione più che
coprire la sua decisione. Quindi doppio avrei
errore.
Evitato
doppio
avrei
errore. Evitato. Errore su errore non fa insomma la somma degli errori non risolve la situazione.
Ma vedi, gli arbitri non sono abituati a parlare molte volte fanno errori di comunicazione, invece dovrebbero piano piano spiegare. E sarebbe molto bello e molto semplice dire: guardate, io ho visto rigore, distinto, fischiato rigore, no, certo. Non mi sono preoccupato di quello che succedeva dopo. Poi combinazione è andata in gol, oltretutto aveva anche una giustifica regolamentare, avrebbe detto: poi guardate, andando a vedere mi sono anche accorto che c'è un fallo di mano, guarda caso, pensa un po', questo giro sarebbe ripristinato, certo, il rigore. Ma sarebbe molto più bello e molto più franco, e sarebbe una crescita per tutti, esatto. Parlare delle realtà del campo,
assolutamente,
non cambiare il regolamento.
Siamo d'accordissimo e la ringraziamo per il suo tempo. Grazie Angelo Bonfrisco, che ha fatto chiarezza su un episodio complicato. Grazie Angelo.
A voi, buona serata. A voi.
Grazie come sempre.
Buona serata, buona trasmissione Angelo Bonfrisco. Abbiamo un annuncio importante, caro Marco.
Terzo tempo.
Sempre in diretta, ben ritrovati, sono le 19:29, siamo su Terzo Tempo con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia e tanti messaggi. Purtroppo non siamo riusciti a girare alcune delle vostre domande al nostro primo ospite, Angelo Bonfrisco, chiediamo scusa, ma ovviamente aveva una trasmissione e quindi non potevamo trattenerlo di più, ma proveremo a rispondere io e te, Marco, vediamo se siamo all'altezza della situazione.
Intanto, vediamo, proviamoci. Vuoi che ti legga qualcosa?
Vai, tu leggi, poi intanto iniziamo a preparare qualche vocale, anche i dubbi vocali dei nostri ascoltatori.
Ci scrive Pierre, fedelissimo: io fossi in voi, posterei la trasmissione su coloro che avevano massacrato Tech, Berna e De Sciglio, perché tutto ciò ora passa in cavalleria. L'abbiamo detto, no? Sì. All'inizio della puntata. Sì, vabbè, Szczęsny si è riscattato molto bene attraverso la parata del rigore, ma non solo, attraverso una sicurezza che sta manifestando partita dopo partita, sì. E sta funzionando meglio di reparto in generale la Juventus, sì. Si sta facendo più del suo,
esatto. Da dopo il Napoli, diciamo che Tech ha avuto un escalation che lo ha portato fino forse a fare la sua migliore partita ieri, possiamo dire di sì, però è stata
contro il suo passato,
esatto. Tra l'altro Veretout me lo aspettavo un po' meglio dal dischetto, uno che non sbaglia quasi mai,
non ha sbagliato, guarda, il primo rigore che sbagliava,
infatti.
Se non sbaglio, 13 su 13 segnati.
Però l'ha tirato malino.
Il 14esimo è stato fatale.
L'ha tirato.
Veretout, che certamente è stato distratto anche, credo, un po' da Abraham, che voleva togliergli il penalty, che si era poi guadagnato in questo modo rocambolesco. E poi è stato bravissimo Szczęsny, che nella parata, se tu ricordi, lui fa un movimento, è una cosa che non si vede di frequente. Sì. Fa la finta di buttarsi sulla sua destra.
Sì.
Come quasi ad invitare il giocatore ad andare a incrociare, sì. Veretout sceglie il piattone, andando dalla parte opposta, intuisce e neutralizza. Sì, bravo Tech.
C'è piattone e piattone, perché quel piattone è proprio un piattone buttato lì.
Un po' buttato
c'è
lì.
I rigori, poi Veretout è un maestro, si tirano in un altro modo. Non era troppo angolato, non era troppo
giusto,
forte.
Sono d'accordo.
Era
la corsa faceva prevedere
quasi
un po' la scelta,
esatto,
di aprire,
esatto, diciamo che da uno specialista del settore rigori mi aspettavo qualcosa di più. Poi bravissimo Szczęsny, Szczęsny l'ha vinta anche secondo me a livello di personalità. C'è una foto che ha fatto un pochino il giro dei giornali del web, in cui Szczęsny fissa negli occhi Veretout prima che quando ancora si stavano cercando di spartire il rigore lui e Abraham. Probabilmente lì, sai, il rigorista abituato a tirarli, però ti vede il portiere bello, bello deciso, un po' quello, un po' Abraham, un po' lo stadium, il 75%. Secondo me, sai, riabituarsi anche a uno stadio pieno, tra virgolette, non ancora certo. Totalmente, però sono un po' di fattori che sommati, più la bravura di Szczęsny ovviamente, ti portano magari a sbagliare quello che di solito fai con la sigaretta in bocca.
Sono d'accordissimo su tutta la linea. Per quanto riguarda De Sciglio, un partitone.
Sì.
Se giocasse tutte così, toglierebbe il posto probabilmente ad Alessandro.
Sì, esatto.
Sulla sinistra. A me è piaciuto molto, moltissimo anche Bentancur, che non ho mai evitato di criticare perché ha fatto degli errori clamorosi. Ma se le giocasse tutto così, anche qui, insomma, avrebbe il posto assicurato. Certamente abbiamo capito che il tandem migliore al momento è quello composto dall'uruguaiano e Locatelli. C'è molta fiducia per quanto riguarda il ritorno di Arthur, che comunque ha fatto bene entrando in corso. È ancora un po' troppo orizzontale il suo
molto
calcio.
Orizzontale, però nell'ottica dei cinque cambi un giocatore come Arthur potrebbe tornare molto utile nel finale di partita, un po' per congelarle queste partite. È un'ottica strana e non siamo abituati a ragionare così, nessuno è abituato a ragionare, però se tu cerchi di pensarla sui cinque cambi, no? Pensarla sul finale di partita, un giocatore del genere con tanto palleggio, Arthur la palla non la perde mai, non ti fa mai l'imbucata verticale sull'attaccante, però la palla non la perde, no? Se tu sfrutti queste sue doti nel cercare di congelare un pochino una partita che stai vincendo e che magari se stai facendo un pochino fatica a gestire, ecco, uno come Arthur nel finale di partita ti può dare una mano. Chiaro che poi magari migliorerà, ma in questo momento in cui non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, un utilizzo part-time nel finale per andare a rallentare un pochino i ritmi, soprattutto non perdere il pallone, potrebbe essere intelligente.
A nascondere il pallone,
effettivamente. Bravo, esatto. Abbiamo un vocale.
Avendoselo incollato spesso.
E poi guarda, io ti dico ancora prima di ascoltare il vocale, Locatelli bene, anche se non ha brillato in modo particolare, ma c'era sempre, tatticamente sempre nel posto giusto, insomma, una buona partita di Locatelli. Chiesa mi è sembrato un pochino, anzi decisamente, al di sotto dei suoi standard. Strano, perché comunque è chiaro che ha giocato anche in nazionale, però insomma nessun volo transoceanico ed era abbastanza in forma anche prima della sosta, ma mi aspettavo qualcosa di più da Chiesa, ma forse le nostre aspettative sono un pochino troppo alte su un giocatore che comunque è ancora giovane e non è che può fare un gol a partita, cioè forse siamo abituati troppo bene.
Sì, questo 3-5-2 molto basso dopo il gol realizzato certamente non valorizza le sue qualità grado di strappare, però io credo che alla base della sua prestazione ci fosse una condizione, diciamo così, fisica, atletica, non del tutto ottimale, probabilmente
me.
Un po' stanco, un po' fuori dalla partita. Poi abbiamo tanti messaggi da leggere.
Ascoltiamo un vocale? Sì.
Molto lungo.
Allora, prima un vocale.
DNA della Juve.
Prima un vocale e poi il messaggio sul DNA. Vai via.
Ciao Alberto, ciao Marco e Donato da
Sassuolo.
Ciao
Donato.
Donato.
Io sono felicissimo per questa vittoria, come tutti, e delle polemiche che fanno non me ne può fregare di meno. Lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo vinto meritatamente, che ne dica Mourinho. Forse il pareggio non lo avrebbero demeritato, ma loro nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta.
Vero.
Noi abbiamo mangiato un gol con Ken. Detto questo, delle polemiche, come dicevo, non me ne frega niente. Cosa rimane di questa partita? I tre punti nostri e i loro fegati spappolati. Ciao e forza Juve.
E poi mi permetto anche lo stadium al 75% di capienza, che insomma è un bel colpo d'occhio, Ci stiamo riabituando pian pianino a un ritorno lento ma inesorabile, speriamo, alla normalità.
Colpo d'occhio e colpo d'orecchio, diciamo.
E colpo al cuore anche.
Si è sentita la presenza nello stadium dei tifosi della Juventus. Poi dice il nostro amico, sì, il DNA, Piero, secondo lui non esiste in particolar modo. Fa una lunga disamina tenendo in considerazione la Juve di Lippi, che difendeva bene, vinceva di corto muso, no, il Milan di Capello spumeggiante segnava valanghe di gol, no, insomma il Barça di Guardiola, lui dice sostanzialmente non c'è un vero e proprio DNA. Allegri è il migliore per la fase difensiva, per questo tipo di calcio, ma il DNA Allegri non è Juve, tutte le squadre vincenti non mollano mai, non solo la Juve che nella sua storia ha vinto con grandi fasi difensive ma anche con grandi fasi offensive. Sì, quando noi parliamo di DNA è anche una semplificazione giornalistica, sì, sì. L'attitudine di questa squadra in questo momento, quante volte, non lo dicevo io, non lo dico io, lo diceva Chiellini, ricordi il passaggio verso il calcio di Sarri?
Sì.
Eravamo abituati a godere calcisticamente nel difenderci, dobbiamo cambiare il nostro modo di intendere il calcio,
esatto,
pensare in maniera a un calcio più propositivo che sfrutti un palleggio che alla Juventus ha avuto, ma diversi metri più indietro come baricentro. Tra l'altro ci sono degli spunti interessanti in questa partita, se non sbaglio Allegri ha cominciato dalla sfida contro la Roma a difendere a zona sui calci piazzati, quindi c'è un'evoluzione di questo calcio. È partita molto alta come baricentro, poi ne parleremo con Sergio Baldini, che lui di tattica se ne intende del tutto sport, e poi gioco forza. Queste sono le partite migliori, no, per il copione che ha in testa Allegri. Faccio un gol, arretro il baricentro.
Tra l'altro il gol glielo faccio anche nel, nel momento migliore dell'avversario. Migliore
della Roma,
così impara. Sì. Così impara. No, sì, sì, dal punto di vista di Allegri credo che questa sia stata un altro manifesto insieme alla partita contro il Chelsea. Insomma, secondo me Allegri in questo momento ha capito che vincere 1-0 va bene, perché economizzi sulle risorse, sulle energie, non sprechi... il talento, non sprechi neanche l'impegno, e riesce a portare a casa il massimo risultato col minimo sforzo. Poi ci sarà tempo di evolversi, di ragionare, di provare anche a fare altre cose, ma in questo momento, soprattutto in un momento in cui non hai Dybala, hai Morata a mezzo servizio, è entrato nel finale, Rabiot fuori per Covid, i sudamericani, insomma, cioè, ci sono, in una situazione del genere secondo me l'ideale è ragionare su una partita lineare, segni e porti a casa il risultato. Poi sul DNA Juve a difendere, sì, uno può discutere se DNA o attitudine, però io mi ricordo la Juve di Allegri negli ultimi anni, nei suoi 5 anni, è stata una Juve molto molto con un grande occhio alla difesa. Quella di Conte non stiamo neanche a dirlo, e prima di quella io la Juve di Lippi che ha vinto la Champions era abbastanza spregiudicata col 4-3-3, però in difesa aveva certi signori, aveva un signor Torricelli e non solo, per non parlare ancora della Juve di Trapattoni. Quindi cioè, nella storia juventina la difesa, secondo me, e l'attenzione alla difesa, più che la difesa, è stata sempre dominante. Non vuol dire catenacciara, non vuol dire una Juve rinunciataria. L'esempio è la Juve di Lippi. La Juve di Lippi col tridente era qualcosa per l'epoca di non scontato. Però una Juve che aveva sempre fatto grande attenzione alla fase difensiva, sempre messo grandi risorse e impegno nella fase difensiva. E questo secondo me è qualcosa che è mancato negli ultimi 2 anni. Io mi ricordo che con Sarri si prendeva un gol a partita, 1.5, 2 gol a partita. Con Pirlo è stato molto difficile ricalibrarsi a livello difensivo. In questa Juve di Allegri, e mi riferisco per facilitare un po' il pensiero le cose, all'ultimo mese ho visto una Juve che è tornata a ricalibrarsi su alcuni automatismi a livello difensivo. Il portiere che fa il suo, il difensore che fa il suo, poche occasioni. La Roma di fatto ha tirato 2 volte in porta. E queste cose sono cose che negli ultimi 2 anni ho visto poco. E quindi sono contento se la Juve, io non sono un catenacciaro, ma sono contento se la Juve torna a essere forte laddove è stata forte tanto, a lungo, quasi sempre, in difesa.
Solida. Juve solida,
esatto.
Rispetto all'anno scorso, rispetto a 2 anni fa.
Sì, ma rispetto
ci incontriamo
anche
2 o 3 volte a settimana,
esatto.
Quante volte abbiamo detto, non sono numeri da Juventus,
no.
Un gol a partita,
esatto.
Non sono numeri da Juventus. Poi io sul minimo sforzo, Albi, ho qualche dubbio, ma massimo risultato sì, ma di sforzo questa Juve ne sta facendo.
Sì.
Andare ad aggredire gli spazi, a chiudere
però,
le zone di gioco,
se
a raddoppiare ogni volta.
Se provi a vincere 4-0 ne fai di più. E poi comunque le cose sono anche cambiate. Io rispetto a una partita che io ricordo quasi col terrore, la partita contro lo Spezia, io mi ricordo che a ogni azione dello Spezia io temevo il gol. Cioè, ma non perché fossi io, ma perché ogni tiro rimpallo la Juve dava
avevi
l'impressione...
la sensazione che la Juventus potesse,
esatto,
prenderlo da un momento all'altro. Ieri la sensazione non l'hai avuta.
Ieri
sì,
no,
è
già da un po'
molto,
che non l'hai avuta. Anche
però
col Chelsea
hai percepito una solidità.
Esatto,
diversa.
Anche col Chelsea tu avevi l'idea che, chiaro, Lukaku è Lukaku, Havertz è Havertz, però non di una difesa che rischia tanto, ha rischiato pochissimo effettivamente, ha concesso anche lì un paio di tiri. Ecco, la Juve secondo me deve ripartire da questo, su questo costruire, non prescindere dalla difesa. La difesa deve essere il punto di forza, il bunker sul quale costruire un centrocampo più dinamico, ok, gli esterni che tagliano di più dentro, va bene, un attacco che cerca di fare più di un gol a partita, ok, però tu devi ripartire dalle certezze. Le certezze della Juve, secondo me, sono una difesa di un certo tipo, che non ha avuto l'anno scorso e non ha avuto l'anno prima. Vabbè, siamo stati chiari.
Poi sarà interessante capire, sentivo anche degli spunti proprio proiettati al futuro, no? Questa difesa, quando i due professori, per un motivo o per l'altro, non ci saranno più, ecco, avrà la stessa capacità di essere aggressiva su ogni pallone, di essere attenta. Poi una cosa che si è vista quest'anno, si sta vedendo adesso in queste partite rispetto allo scorso anno, è davvero l'aggressività, una Juventus arcigna, cattiva calcisticamente, quello che è mancato spesso con Andrea Pirlo, cattiva su ogni pallone.
Esattamente, esattamente. E anche questo è un tratto che la Juve deve riscoprire, ritrovare, sta ritrovando. Però non è Juve se... cioè, la Juve è aggressiva di natura. Io raramente, e solo in alcune situazioni, ho visto una Juve molle, una Juve indolente, una Juve trascurata, una Juve svogliata. La Juve storicamente è una squadra di un certo tipo, molto sul pezzo, molto attenta e molto puntuale negli appuntamenti della partita. Ecco, rivedere questi tratti nell'ultimo mese, insomma, è un bel segnale per questo campionato, che da come si era messo all'inizio sembrava molto 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 complicato. In questo momento ti accorgi che 5 vittorie, 4 in campionato, 1 in Champions, la classifica torna a essere una classifica quantomeno da Juve. Chiaro, si può migliorare, chiaro sei ancora indietro, chiaro Napoli è difficile da prendere, però in questo momento puoi tornare a contare su una classifica che non è imbarazzante, perché a inizio campionato era imbarazzante la classifica della Juventus.
Sono d'accordissimo. Tu ricordi quel dribbling sciagurato tentato da Szczęsny, che poi portò contro l'Udinese,
oddio,
che poi portò, insomma, tutto quello che abbiamo analizzato sotto la lente della critica. Ecco, e noi abbiamo detto: quello è un errore filosofico, quella palla lì tu la devi spedire in tribuna.
Esatto.
E non c'è vergogna, come ha detto Allegri. No. Ecco, stanno passando, ripassando questi concetti. Una grande nobile del calcio, che se serve all'occorrenza è in grado anche di difendersi da provinciale.
Esatto, mette le mani nel fango e fa un bel bunker davanti alla difesa, come contro il Chelsea.
Poi no, detto questo, si può anche giocare, però in questo momento la Juve, più di questo, questa squadra con le emergenze che ha e con questo cambio di pelle, non può pensare di fare un calcio diverso in questo momento. Deve crescere anche sotto il profilo
vero
di un'evoluzione che appunto abbiamo anche raccontato per sommi capi, no? Sta tenendo in considerazione anche delle varianti. È un Allegri leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato 2 anni fa, però sì, è chiaro che la mano dell'allenatore si sta vedendo tantissimo. Sì, che piaccia o non piaccia, il cambiamento si percepisce.
Sì, sono molto d'accordo. Abbiamo anche dei messaggi, uno in particolare su un tema molto delicato, e ci tenevo a portarlo al dibattito, no? Perché c'è un video che gira sui social da questo pomeriggio di una situazione francamente da condannare, da stigmatizzare. Noi lo facciamo sempre, che sia a favore che sia contro la Juve non è importante, perché il concetto che va stigmatizzato, ovvero il razzismo, perché a un certo punto c'è Ken che si invola molto vicino, no, allo spicchio giallorosso, si sentono degli ululati razzisti. Il video proviene da una telecronaca straniera, quindi evidentemente è un video di una TV straniera. In quel momento il telecronista, straniero ovviamente, fa una pausa e si sentono distintamente degli ululati, ovviamente rivolti a Ken. Ecco, parliamo anche di questo, perché noi parliamo di tutto, non vogliamo fare polemica, non vogliamo né giustificare né stigmatizzare troppo, però in questo caso sì, perché il razzismo lo si condanna sempre in qualsiasi forma e da qualsiasi parte provenga. E in questo momento, secondo me, questo è un episodio quantomeno da attenzionare. Non so se sei d'accordo, però credo che sia un episodio come tutti quelli in cui c'è anche una minima punta di razzismo, va preso, va isolato, va condannato e bisognerà cercare di trovare i responsabili. Lo stadio della Juve da questo punto di vista è assolutamente all'avanguardia, telecamere, riconoscimento facciale, perché queste cose nel calcio in Italia, ma in generale nel mondo, non dobbiamo più tollerarle, non dobbiamo assolutamente far finta di nulla, perché sì. Sei d'accordo?
Ma al di là della retorica, anche basta, no?
Voglio dire,
c'è la tecnologia adesso, bene, meno responsabilità oggettiva dei club,
esatto, più responsabilità diretta soggettiva. Si può andare a beccare i colpevoli,
ci sono,
sì,
le immagini,
ci sono le telecamere, bene,
a capire,
hai fatto degli urli razzisti, benissimo, vieni a processo e mi dici come mai hai fatto questi urli razzisti nei confronti di Ken. Bene, giustificati davanti a un giudice,
non le persone non si isolano, come,
esatto,
hai detto tu, si giudicano e probabilmente si dà anche un buon esempio,
esatto, e poi queste persone
si dà un buon esempio nel senso che si dà, si fa capire che questi atteggiamenti,
esatto, che non sono impuniti, come era successo tra l'altro nei confronti, esatto, di Dumfries dell'Inter, e noi qua ovviamente mettiamo qualsiasi giocatore di qualsiasi casacca, ci mancherebbe altro, però
no, ma è molto semplice, basta individuare colpevoli.
Esatto, nel 2021 queste cose non appartengono in generale alla vita, ma in particolare al calcio, quindi bisogna condannare, stigmatizzare, colpire e fare in modo che non succeda più. Ci scrive Pino da Torino: che bello ascoltare una trasmissione calcistica in cui si parla di calcio. Ci proviamo, caro Pino, ogni tanto magari divaghiamo anche su qualche tema, però secondo me in questo momento parlare anche di queste situazioni del razzismo,
ce lo scrivono in tanti che noi parliamo,
sì,
di calcio
ormai è una rarità, dice Pino,
tipica come cosa.
Noi ci proviamo anche perché
ci, sì, dice sempre: io vengo ospite volentieri perché parlate di calcio, parlate, cioè, di giocate, parlate di tattica.
È un po' quello che ci piace, è un po' quello che siamo abituati a fare da quando siamo giovani, caro Marco. Non che siamo vecchi, però ormai insomma sono già diversi anni che lo facciamo. Ci piace, è una cosa che pensiamo di saper fare e quindi siamo contenti. Ascoltiamo un vocale di nostro ascoltatore.
Ci facciamo aiutare anche bene.
Ma certo.
Ciao Marco, ciao Albi, sono io lo zio Dazio.
Ciao.
Ciao zio.
Allora, per piacere Albi, non mi parlate di DNA, se no mi rovini la giornata, perché io è 2 anni che lo dico sto DNA. Comunque, siccome oggi è il mio leitmotiv, volevo dirti, ma siccome c'è un mio amico romanista qua, dice: ma come fate voi a essere avvantaggiati anche con un rigore contro? E io ho detto: prova, è una sensazione che devi provare. Te ti fai dare un rigore contro dalla tua squadra. Poi il giorno dopo c'è l'articolo sul giornale come il Corriere dello Sport, che lo quale dice: Juve avvantaggiata perché ha avuto un rigore contro. È una sensazione che anche le altre squadre dovrebbero provare, quindi consigliamoli. A proposito, l'intervista a Orsato e a Irratti quando è che la facciamo? Ciao!
Noi ci proviamo a sentirli, no, però sono d'accordissimo al 150% con le parole di Bonfrisco, nel senso che gli arbitri potessero parlare dopo la partita, secondo me andrebbe a beneficio di tutti. Si andrebbero...
Sì, ma sarebbe un putiferio.
Ho capito, però
no,
secondo me...
Dovrebbero abituarsi a farlo. Perché
sì, esatto, dovrebbero abituarsi a farlo.
Questo è il tenore delle dichiarazioni.
Però sai quante situazioni di ombra riesce a evitare?
Sai quanti presidenti vorrebbero rigiocare le partite? Perché se l'arbitro poi ammette l'errore, sarebbe...
Però,
potenzialmente caustico, ecco.
Sì,
però
dopo una partita del genere un arbitro che dice: ragazzi, scusate, avevo il fischietto in bocca, ho visto un fallo e ho fischiato, mi è venuto distinto, a posteriori non l'avrei fatto, però lì per lì durante la partita, il caldo della partita, non sono riuscito a prevalere sulle emozioni, ho sbagliato. Secondo me andrebbe benissimo e tutti la prenderebbero bene. Il silenzio può evocare qualche retropensiero magari alcune volte, perché non sai esattamente cosa ha detto, come mai l'ha fatto, cosa ha pensato. In questa situazione Orsato te l'ha un pochino fatto capire nel tunnel dello spogliatoio, ma di solito non riesci a capire esattamente come mai e perché. Ecco, avere una spiegazione potrebbe essere una cosa utile, intelligente.
C'è già in programma di farlo.
Parlano tutti, mancano solo gli arbitri, secondo me sarebbe bello. Intanto, Santo da Catania... io l'ho letta questo editoriale di Mario Sconcerti. Ragazzi, cosa ne pensate delle parole di Mario Sconcerti, che crede che abbiamo una Juve di emergenza e che non abbia ancora trovato equilibrio, per la quale è una squadra inventata su Chiesa, che ieri non stava bene? Questo è il pensiero di Sconcerti, che ha scritto ma ha anche parlato a TMV Radio proprio nella giornata, sì, di oggi. Ci scrive Santo: cosa ne pensi di questa Juve inventata su Chiesa e una squadra che non ha ancora trovato l'equilibrio?
Lui critica tantissimo anche Mario Sconcerti il gioco di Allegri,
questo sì.
E si interroga sul fatto che questa Juventus non potrà mantenere un passo del genere, perché appunto trattasi, secondo l'autorevole collega, di una situazione creata ad hoc vista l'emergenza. Parzialmente sono d'accordo sul fatto che questa Juventus nell'emergenza sta tirando fuori una nuova identità. Non ci dimentichiamo che le partite più belle le sta facendo senza attaccanti, praticamente.
Vero.
Ed è comunque, e ieri ha segnato Moise Kean attraverso una carambola pazzesca, anche lì un gol stranissimo, no?
Un gol allucinante.
Dankur che, sì, che va a fare il flipper con la testa di Kean. Detto questo, comunque sta affrontando al meglio le emergenze. Credo, in parte sono d'accordo con questo ragionamento, però non credo che sia, insomma, una condotta insostenibile da parte della Juventus.
Secondo me, ti dico banalmente,
strada facendo, ci sarà anche un assestamento.
Secondo me anche l'equilibrio la Juve non ce l'aveva assolutamente inizio stagione, lo sta cercando e lo sta ritrovando anche partita dopo partita, partendo, come dicevamo, dalle certezze. La difesa la puoi riscoprire come certezza, la stai ritrovando e in questo momento è una delle certezze. Detto questo, io non credo che sia una squadra inventata su Chiesa, ma è una squadra che, non avendo ancora delle certezze a 360 gradi anche a livello tattico, si basa un po' su chi è più in forma in quel momento, no? Quindi quando c'era Morata che segnava di più, tac, fiducia a Morata. Quando hai magari un Caio Jorge che entrerà in formissima, magari toccherà lui. Quando avrai Dybala che tornerà, quando? Chi lo sa? Si parla anche di un rientro con qualche giorno, con qualche ora di anticipo verso l'Inter, ci proverà, ma ancora in dubbio. Ecco che diventerà la Juve di Dybala. In questo momento la Juve di Chiesa, perché è un giocatore che si sta dimostrando forte, però non è definitiva. E la Juve di Chiesa fino a quando magari non tornerà Dybala, fino a quando Morata non farà 207 gol. È ancora la Juve di tutti, ma di nessuno, perché secondo me a livello tattico, a livello di leader, Allegri non ha ancora trovato il vice Ronaldo. Prima era la Juve di Ronaldo, punto e basta, lo sapevamo, eravamo tutti contenti, forse non tanto alcuni, però insomma, adesso è una Juve che deve ancora capire a chi appartiene. Sicuramente appartiene a Allegri, più di prima, più dell'inizio di questa stagione, perché Allegri è inciso, ha fatto delle cose e sta trovando l'equilibrio. Dal punto di vista dei giocatori non vi so dire, è chiaramente stata a lungo la Juve di Chiesa, perché Chiesa è stato quello che ha inciso di più, ma è stata anche la Juve di Locatelli. Non è stata la Juve di Szczęsny, lo è adesso. E di nuovo adesso la Juve della BBC, in realtà della BC, cioè è una Juve che si scoprirà poco alla volta chi apparterrà.
Questa è una bella differenza, cioè una bella sottolineatura che hai fatto. Prima era la Juve di Ronaldo, adesso è la Juve a caccia di leader.
Sì.
Probabilmente la grandezza di questa squadra è che è più squadra rispetto agli anni scorsi.
Sì, decisamente più squadra, perché ti viene a mancare il perno della squadra, e cosa fai? O giri tutta o non giri. Prima
ti ricordi quando Chiellini, commentando le prime battute,
sì,
no, la gara contro l'Udinese in panchina con Allegri, non siamo squadra. Ecco, la
esatto.
Juventus sta facendo di necessità virtù, mancano i pezzi da 90. La Juventus alla fine del mercato perde Ronaldo in maniera,
sì,
incredibile,
rocambolesca.
Colpevolmente va a prendere Locatelli l'ultimo giorno di mercato e si deve inventare un centrocampo che non funziona,
sì,
nel corso dell'avvio stagionale, dell'avvio in campionato
con Ramsey regista,
comunque...
che mi ha abbastanza destabilizzato questa cosa di vederlo lì in regia.
Ecco, strada facendo adesso, poi insomma, prende Caio Jorge e si rompe subito, non ha un riferimento in regia, magari si aspetta Allegri quel Pjanic o quel regista che non arriva, allora è un po' come quando magari uno non sta al 100%, no? Magari
sì,
sei
sì,
in
sì,
tribuna
sì,
stampa Albi, hai qualche linea di febbre, sta piovendo, controvento, devi chiudere il pezzo, cosa fai? Fai quello che sai fare meglio.
Non te lo posso,
no,
dire, no? Ah, ok.
Nel senso, non, sì, ti avventuri magari.
Esatto,
in,
stai liscio.
In periodi con grandi subordinate,
esatto,
o giochi di parole arditi, fai il pezzo che,
esatto,
sai fare.
Fai il tuo.
E magari ti viene pure bene,
sì,
ma lo,
sì,
fai,
sì,
facile.
Pulito, facile. Ma
sta giocando così.
Secondo me anche.
Gioca semplice.
Esatto.
Non prendiamo gol.
Esatto.
Rimettiamoci dietro la linea del pallone, giochiamo in verticale, sfruttiamo l'ampiezza, e quello che è un po', insomma, stato il mantra del calcio allegriano,
sì, 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 sì,
nei momenti migliori, però
che poi non è una rinuncia,
non
è una rinuncia al gioco, è un concentrarsi sulle basi, su quelle poi si costruisce, però magari non oggi, non domani, tra una settimana, tra un mese,
esatto,
però
quando tornerà Dybala
devi avere le fondamenta,
esatto,
poi una volta che le fondamenta ci metti dentro Dybala, ci metti dentro un Caio Jorge, ci metti dentro
Morata
qualcun altro e costruisci. Costruire adesso, il rischio è quello.
Mi volevi dire sul pezzo?
Non mi ricordo più niente.
Controvento.
Che è già capitato alcune volte, magari, ecco, capita dei pezzi che vengono stravolti con due gol al 90esimo. Io faccio riferimento sempre a quella partita contro il Manchester United, incredibile, di Champions con Mourinho. A proposito, rimaniamo in tema, in cui la Juve stava vincendo fino a pochissimo dalla fine, e tra il 90esimo e il recupero due gol del Manchester United, cambia la partita, cambia totalmente il pezzo, cambiano le pagelle, cambia tutto. Lì è complicato gestire una situazione del genere, eh? Al freddo,
calma,
calma,
se lo rifai,
sì, se hai tempo per rifarlo, perché alcune volte, certo, il tempo stringe e poi c'è il giornale che esce, quindi devi mandare in tempo. Complicato, complicato, ma si fa,
Si fa.
Ci si mette lì, olio di gomito, testa china e si finisce il pezzo. Abbiamo un vocale e poi tra un po' è già quasi finita la prima ora. Ascoltiamo il vocale.
Buonasera, sono Silvio. Ragazzi, buonasera. Vedete a che punto arriva la malizia nei confronti della Juventus. Cioè, è assurdo pensare che un arbitro possa farsela di corsa di fischiare un calcio di rigore pensando che poi la palla entra lo stesso. Ma ragazzi, veramente assurdo. Ma Dio ne libera domenica se sbagliano qualche calcio d'angolo a favore della Juventus. Ci sarà un terremoto. Grazie e buona serata.
Simpatico. Simpatico il nostro amico. Abbiamo ancora un vocale, caro Yves.
A proposito, un errore di precipitazione, no? Abbiamo detto, a proposito di fenomeni atmosferici, sì, hanno chiamato così un errore di precipitazione quello di Orsato.
Vabbè, ci può stare, eh. Chiaramente scherziamo. Scusiamo un altro vocale.
Buonasera Marco, buonasera Alberto, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Ottima vittoria, sì, sulla falsa riga di quella contro il Chelsea. E abbiamo riportato Allegri a casa proprio per questo, per vincere questo tipo di partite. Io sono convinto che la Juventus può giocare meglio e giocherà meglio a tempo debito, però per ora dobbiamo essere veramente felici di questa striscia di risultati positivi che speriamo di continuare, e non mi sorprenderebbe un altro 1-0, in questo caso 0-1 in quel di San Siro, e sono convinto che la Juventus possa fare il risultato anche lì. Ovviamente ci serve la vittoria per poter continuare a sperare. E poi una notazione, giusto una curiosità, voi chiamate sempre tanti ospiti ed è veramente eccezionale questa trasmissione con tanti ospiti. Piacerebbe qualche volta sentire anche gente come Zuliani, Zampini e lo stesso Monblano. Non so se è una cosa, diciamo, che dipende da voi.
Si può fare.
Però qualche altro illustre juventino sarebbe bello averlo, ecco.
Guarda, ci adoperiamo, perché noi spesso ragioniamo la mattina, no, sugli ospiti da trovare, da coinvolgere. Una giornata come oggi, un arbitro era importante averlo, no? Uno come Bonfrisco, poi con la sua esperienza, era fondamentale. Però accettiamo tutti i vostri consigli, anzi, se avete dei consigli su degli ospiti, chiaramente è raggiungibile, perché se ci dite, non lo so, il presidente
Baggio domani
diventa complicato, il presidente della Repubblica anche ci abbastanza complicato, ci proviamo, però abbiamo portato il sindaco di Torino, abbiamo portato il governatore del Piemonte, quindi alla fine non ci fa paura nulla. Detto questo, però, scriveteci se avete voglia di sentire qualche ospite in particolare, noi ci adoperiamo, questo ve lo possiamo garantire, ci impegniamo.
I nomi fatti dal nostro amico, sia con noi che con altre trasmissioni della radio, sono stati tenuti in considerazione e interpellati.
Assolutamente.
I nostri due anni.
Allora, prima, anzi, io direi di leggiamo tutto dopo. Abbiamo ancora il 5-5, abbiamo tantissimi ospiti. Ce la prendiamo comoda la seconda ora, quindi andiamo in pausa adesso. Poi torniamo e ci facciamo una bella ora impegnativa con un sacco di ospiti. E rimanete con noi. Ciao!
Terzo tempo.
7 minuti dopo le 20, puntualissimi a terzo tempo di Radio Bianconera, per analizzare la partita, per proiettarci già sulla prossima, perché domani è già vigilia, caro Marco. Ovviamente non lo sappiamo, lo sanno anche i nostri ascoltatori, ma lo ricordiamo. Domani alle 11:15 ci sarà il quarto d'ora accademico di allenamento a porte aperte, qui alla Continassa, quindi si potrà sbirciare qualcosa, capire quantomeno se Dybala sarà in gruppo oppure no, De Ligt sarà in gruppo oppure no. Insomma, capire qualcosa in più sulla probabile formazione di Champions contro lo Zenit San Pietroburgo, e poi la conferenza verso l'ora di pranzo di Massimiliano Allegri, sempre qua allo Stadium, nella quale magari scioglierà qualche dubbio di formazione e ci dirà qualcosa anche sul turnover, perché mi aspetto una formazione un pochino diversa. Ad esempio mi aspetto che riposi Chiellini, mi aspetto chiaramente Dybala fuori, anche De Ligt fuori, e quindi mi aspetto Bonucci, Rugani dal primo minuto, coppia centrale, qualche magari, ecco, un Locatelli fuori a centrocampo, Ramsey dal primo minuto, vedremo. Chiaramente Rabiot ancora fuori, Morata potrebbe essere un'occasione utile per fargli mettere un pochino di minuti nelle gambe, non lo so, queste sono tutte ipotesi di due giorni prima che valgono quel che valgono. le facciamo così,
no, già fatto la formazione
tra di noi, esatto, più o meno. Vedremo domani se qualcosa cambierà. Ecco, anche un Quadrato magari lo lascerei a riposo. Vediamo come ragionerà Allegri nella giornata di domani e quanto turnover farà, perché chiaro, 6 punti nelle prime due giornate, l'impegno contro lo Zenit non è fondamentale, però potrebbe essere utile andare, non dico a chiudere, ma a ipotecare pesantemente il discorso, sì, qualificazione già alla terza. Sarebbe molto utile poi per le prossime partite. Quindi, so, un ragionamento da un lato far riposare qualcuno turnover, sì, ma fino a un certo punto, perché poi bisogna cercare di chiudere il discorso, no?
E poi sì, è la seconda terza forza del girone, quindi è quella gara che ti fa svoltare, no? Ti fa, sì, girare, sì, il, sì, cammino, sì, sì. Poi alla luce soprattutto di due vittorie importantissime contro la regina del girone e contro la squadra non Materasso, ma è Malmo, è certamente tra le quattro sulla carta quella meno importante.
Esatto.
Io ti pongo un interrogativo. Vai. So che c'è il 5-5.
Ponimelo.
Ma De Sciglio. Punto di domanda.
Sì.
Tu che sei stato anche in tempi non sospetti, comunque non un estimatore del giocatore,
no,
ma
un
sostituto.
Sì, sì, ma non lo so, io l'ho sempre visto meno peggio di tante altre cose. Non mi ha mai fatto impazzire De Sciglio, ma l'ho sempre trovato un gregario di un certo tipo, un gregario di livello. La mia definizione di De Sciglio è questa. Ieri comunque secondo me è iniziato male, ha perso un pallone, ha fatto paccioccato, come si dice in gergo, un paio di azioni, poi ha trovato questo cross molto furbo, molto intelligente, un bello stop, dribbling su Zaniolo, cross in mezzo a rientrare molto furbo, che è andato a pescare, ecco, se non prendeva la testa di Bentancur avrebbe preso quella di Ken e viceversa, insomma proprio nel posto giusto andare a scavalcare la difesa della Roma, e da lì in poi secondo me ha preso fiducia, ha fatto una gran partita dalla sua parte, poi sono arrivati praticamente zero pericoli. Avere delle seconde linee del genere, secondo me, per uno come Allegri può essere molto utile.
Poi ha rischiato anche di fare un altro assist clamoroso.
Vero.
Con la rovesciata di Bernardeschi.
Incredibile lì.
Davvero delle giocate strepitose. Poi è chiaro che una rondine, come si dice, non fa primavera.
No.
Però, comunque, insomma, se questo è l'approccio del nuovo De Sciglio, certamente sulla sinistra ci potrà essere meno emergenza, diciamo così, del passato.
Decisamente sì. Sei pronto al 5-5? Senti già l'odore?
Pronti.
Eccolo, vai!
Oh, me lo fai un 5-5?
I nostri 10 punti di analisi e approfondimento sulla partita conclusa ieri. Insomma, abbastanza semplice perché ci sono tanti temi. Abbiamo tenuto fuori l'arbitro, ne abbiamo già parlato diffusamente anche con Bonfrisco, quindi le situazioni polemiche, varie ed eventuali, le abbiamo già affrontate. Ci concentriamo sul campo, sul giocato, sul pallone. Allora, il primo punto non può che essere Szczęsny. La rivincita di Szczęsny, sì, la definiamo così? Partita migliore in campo, rigore parato, anche una bella parata all'inizio, molto volley, stile volley. Però insomma, uno Szczęsny che è tornato a essere il perno della difesa della Juventus.
Gli avranno fatto bene tutte queste critiche?
Probabilmente sì.
Magari sì.
A volte ti siedi anche inconsciamente, ma sì, tanto ormai non c'è più Buffon, ormai gioco io. E invece, caro Szczęsny, no, un po' di pepe serve per essere sempre sul pezzo, e lo sta dimostrando.
Grande attenzione, scelte corrette, non, come dire, abbiamo detto, non scellerate.
Non l'ha mai fatta fuori dal vaso, Cioè, ha fatto il suo, l'ha fatto bene, non ha mai esagerato, così secondo me che deve ragionare un portiere.
Sì, dialoga tantissimo con la difesa, con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. È evidente che quei due totem in mezzo alla difesa, quando stanno bene, fanno la differenza anche nel dare sicurezza al portiere, che però dialoga di più in generale.
Più
con
presente,
la squadra,
più attento e più, non lo so, più Szczęsny, così.
Più Szczęsny. E poi quello che hai detto è anche molto importante, lo stadio che urla,
c'è,
che si fa
sentire. È il punto numero 5, non spoilerare.
Ah, perdona,
non spoilerare.
Lo sto facendo al buio questa
lo
volta.
Lo so, quindi, vabbè, ma non ti preoccupare. Secondo punto, 3 partite senza prendere gol. Sembrano poche, però è un punto da cui partire, e sto andando a memoria, quindi aiutatemi. Probabilmente nella scorsa stagione non so se era mai successo. 3 partite senza prendere gol, insomma, una solidità quantomeno ritrovata.
Sì, bisogna tornare, secondo me, per avere un bel filotto di clean sheet alla Juventus post lockdown di Maurizio Sarri, quella che riparte a luglio. Però anche qui sto andando a memoria. effettivamente fa la differenza nel nostro campionato da sempre, lo fa per la Juventus, tenere la porta inviolata o comunque protetta, e non avere, come abbiamo detto, sottolineato ed evidenziato, la sensazione che la squadra possa prendere da un momento all'altro gol, possa essere permeabile, ecco, c'è un'impermeabilità che sta ritornando.
Esatto. Sei pronto per il terzo punto?
Pronti.
Vabbè, l'abbiamo spoilerato prima, ma chiaramente dobbiamo pur parlarne anche fuori dal 5-5. Le seconde linee decisive, De Sciglio, sì, Bernardeschi, Ken, se la vogliamo definire una seconda linea, insomma, hanno dato tutti delle risposte di un certo tipo. Non era scontato, e anche Kulusevski quando è entrato, ce lo butto dentro.
Sì, ognuno ha un ruolo differente, ha un ruolo ben preciso, uh-huh, rispetto alla... lo scorso anno un po' anche alla confusione, uh-huh, per quanto riguarda alcune scelte dal punto di vista tattico, all'occorrenza i giocatori fanno anche delle supplenze, però insomma sono stati ritagliati dei ruoli ben precisi. Kulusevski, ok, è il vice Dybala, sì, poi lo metto anche a fare la mezzala al massimo se serve, però lo specializzo in quel settore. Uh-huh. Bernardeschi, benissimo, non lo metto a fare il terzino, posso provarlo anche come mezzala, addirittura però l'applicazione di oggi ci racconta di un Bernardeschi più attaccante rispetto al passato, e quindi anche lì una consapevolezza diversa, una fiducia diversa nei confronti degli scorsi anni. De Sciglio è stato un exploit che francamente non mi aspettavo, devo dire la verità. Uh-huh. E poi insomma, perché gli allenatori sono quelli bravi, guadagnano tanto anche perché sono in grado di valorizzare il materiale che hanno. E Allegri lo sta facendo al meglio con le sue seconde,
sì,
linee.
È vero, anche con le sue seconde linee. Senza Ronaldo, protagonista De Sciglio. Te lo saresti mai aspettato? Io no. Però sono cose che capitano in questo calcio. Il fattore stadium è sicuramente un elemento che ha inciso. Ci piacerebbe che magari avesse inciso anche più del previsto nella situazione del rigore, non lo so. Però è chiaro che uno stadium al 75% fa sicuramente un'altra impressione rispetto a uno stadio vuoto. Questo te lo garantisco, cioè, lo sappiamo, certo, vivendolo, ma anche immagino per chi la viva da giocatore, vedersi 20.000 o zero ti fa la differenza.
Ti sei riabituato al clangore, al rumore?
Sì, sì. Mi ero riabituato al silenzio, mi sto riabituando con grande piacere al clangore, perché uno stadio silente secondo me non appartiene al calcio.
E non è ancora al massimo, beh, no, ci sono, infatti, stati anche gli italiani invenduti, e questa è un'altra notizia.
Sì,
un'altra
è vero,
notizia,
infatti, consideriamo... adesso non per fare casini matematici, ma il 75% della piena capienza dello stadium era intorno ai 30.000, invece ieri ai botteghini alla fine i biglietti venduti sono stati poco più di 20.000, quindi oggettivamente ci sono stati dei biglietti invenduti. Probabilmente faceva freddo, non lo so, probabilmente costavano troppo, però...
Anche i prezzi.
Probabilmente i prezzi hanno influito, certo, certo. Poi
dopo
il fatto
un
che...
periodo di stadi chiusi, insomma, questa è la politica di oggi.
Prima di sentire il prossimo ospite, l'ultimo punto del 5-5, questo era chiaramente il 5-5, i punti positivi, poi ci saranno i punti di domanda dopo. Quinto punto positivo, la quinta vittoria consecutiva... ti crea fiducia, ti crea voglia, ti crea consapevolezza. E in queste 5 partite tu ci butti dentro che hai battuto la Roma, hai battuto il Chelsea. Insomma, non è brutto.
Il modo migliore per ripartire è cambiare passo, no? L'abbiamo detto. Sì, sì, sì. In quella fase tanto delicata di inizio campionato, certamente delle risposte sono arrivate. Con buona pace di chi vorrebbe un gioco spumeggiante, bello, arioso e coinvolgente, sotto un profilo emotivo, ma tant'è. In questo modo la Juventus sta tornando nelle sue posizioni, poi per aggiungere qualità il tempo evidentemente ci sarà.
Sì, 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 quello è un discorso che secondo me Allegri non ha accantonato, ha soltanto messo in stand-by, in attesa poi di ritrovare tutti gli automatismi. Una volta che avrà ritrovato tutto e tutto funzionerà alla grande, tac, iniezione di qualità, iniezione di un po' di champagne, un po' di calcio champagne, e alla fine credo che poi la Juve riuscirà a fare ancora meglio di quel che sta facendo. Abbiamo il prossimo ospite che salutiamo con grande piacere, Sergio Baldini di Tutto Sport. Ci darà una mano anche a analizzare dal punto di vista tattico la partita contro la Roma. Ciao Sergio, benvenuto a Radio Bianconera.
Ciao Sergio, buonasera.
Ciao Alberto, ciao Marco e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Senti Sergio, non è stata una partita avvincente, non è stata una partita bellissima, è stata una partita molto pragmatica, almeno l'abbiamo definita così. Secondo te qual è stata la mossa vincente di Allegri contro la Roma?
Guarda, la mossa vincente è stata... da una parte quello che è un po' il filo rosso di quest'ultimo periodo, di questo filotto di vittorie consecutive, cioè la ritrovata solidità difensiva. La Juve ha concesso pochissimo, anche ieri l'occasione del rigore, fra l'altro è arrivata su una palla persa malamente da Chiellini, l'unica sbavatura, sì, di un'altra grande partita. Quindi di sicuro la solidità difensiva, la capacità di concedere pochissimi spazi agli avversari è stata un'arma vincente. L'altra lo sfruttamento delle fasce, con Cuadrado e De Sciglio. La Roma cercava di, in fase difensiva, cercava di stare abbastanza compatta, abbastanza stretta nel 4-4-2, e la Juve è riuscita a trovare spazio sulle fasce, come è avvenuto in occasione del gol, ma anche per esempio sulla rovesciata di Bernardeschi che è arrivata sul cross di De Sciglio, o come il tiro di De Sciglio stesso a inizio secondo tempo. Insomma, quella Juve è riuscita a crearsi spazio sulle fasce e a sfruttarlo.
Ecco, quindi la chiave del match, aiutaci tu che sei un esperto di tattica, Sergio, ci fidiamo ovviamente della tua valutazione, è stata questa scelta di sfruttare l'ampiezza, anche abbassare il baricentro una volta ottenuto il vantaggio. Poi ti chiedo se mi è sembrata anche un'applicazione differente della marcatura, che è stata più simile a una marcatura zona. Sei d'accordo nelle palle inattive rispetto al passato?
Sì, ci sono state delle situazioni di zona. Quello credo la Juve scelga anche un po' in base agli avversari. E c'è stato di diverso i primi minuti in cui ha cercato di, abbiamo visto la Juve, i primi 5-10 minuti cercare di pressare alta, soprattutto la prima costruzione della Roma. Lì è stata molto brava la Roma a riuscire a uscire spesso da questa pressione alta della Juve, grazie soprattutto a Zaniolo e a Pellegrini che si sono mossi bene. E poi la Juve, già quando non riusciva ad andare a recuperare palla con la prima pressione, si compattava già poi dietro. Poi, una volta trovato il vantaggio, ha accentuato un po' questa scelta di non lasciare gli spazi ampi ai giocatori della Roma, cercando di togliere loro appunto la possibilità di partire in velocità, che con gente come Zaniolo, che poi è uscito, ma lo stesso El Shaarawy che è entrato al suo posto, Abraham, Mkhitaryan, insomma, possono essere pericolosi sempre, ma specialmente in campo aperto davvero poi difficili da contrastare.
Sergio, che Juve ti aspetti contro lo Zenit, e se ti aspetti una Juve tanto diversa? Perché da un lato è chiaro che Allegri potrebbe fare un bel po' di turnover anche, dall'altro però chiudere il discorso o quantomeno ipotecarlo già a San Pietroburgo potrebbe essere un'ottima cosa.
Sì, sono due prospettive allettanti, sì, tutte e due, sì, perché sì, insomma, i giocatori vengono da tante partite giocate anche con le nazionali. C'è un'altra sfida importantissima domenica sera contro l'Inter, quindi l'idea del turnover è sicuramente valida. Al tempo stesso, appunto, insomma, vincere a San Pietroburgo vorrebbe dire davvero fare un grandissimo passo verso la qualificazione agli ottavi. Mi aspetto una scelta che tenga conto di tutte e due queste esigenze. Qualcuno probabilmente dovrà recuperare, sì, e penso almeno uno tra Locatelli e Bentancur, che hanno giocato tantissimo, e penso potrebbe magari essere confermato De Sciglio in difesa, facendo magari rifiatare Danilo con De Sciglio a destra e Alessandro a sinistra, che invece ha riposato contro la Roma, in modo da dare a tutti e due i brasiliani una partita ciascuno di riposo. E poi però dipenderà tanto dalle quelle che saranno le condizioni dei giocatori nell'allenamento di domani. Magari qualcosa in più potremo saperlo domani nella, sì, conferenza di Allegri, che fra l'altro sarà dopo l'allenamento, quindi, sì, insomma,
non avrà scuse, no, non lo so, vediamo come si allena.
Esatto, no, magari uno si fa male mentre sale le scale, esatto,
tipo De Ligt.
Può succedere di tutto, però insomma, ecco, domani con la conferenza dopo l'allenamento la situazione dovrebbe essere un po' più chiara.
dopo l'allenamento ma a stomaco vuoto, ricordate che una volta ci disse a tutti, sì, adesso sono io a stomaco vuoto, sono più sveglio, siete voi a stomaco pieno, sempre giocando con le parole. Il tecnico, Sergio, ti riporto sulle scelte ancora una volta di Massimiliano Allegri, dobbiamo abituarci a vedere questo 3-5-2 a geometria variabile in fase di possesso, in fase di costruzione, e ti chiedo se sì, in che modo poi cambierà l'impianto di gioco con un giocatore come Dybala che verrà inserito tra i due, evidentemente.
Ma no, non credo, perché guarda, se c'è una costante nella Juventus di Allegri è proprio la grande variabilità, la grande adattabilità alle situazioni, sia in termini di giocatori della Juve a disposizione, sia per quanto riguarda gli avversari. La Juve costruisce spesso a tre, ma a volte lo fa come contro la Roma, alzando uno dei terzini e accentrando l'altro, a volte lo fa invece allargando i due centrali e chiamando il centrocampista in mezzo a loro, alzando tutti e due terzini. Quindi è stata una soluzione scelta contro la Roma, magari la rivedremo anche in futuro, ma vedremo anche soluzioni diverse a seconda appunto dei giocatori a disposizione, a seconda dell'avversario.
Chiarissimo.
Sergio, prima di salutarti e ringraziarti per il tuo intervento, ti chiedo se e quanto ti fa paura il Napoli.
Ah beh, il Napoli fa sicuramente paura, perché è una squadra forte che ormai è oltretutto abituata da anni, con magari qualche passaggio a vuoto come può essere stato la scorsa stagione, ma insomma è una squadra che ha un nucleo di giocatori abituati a lottare al vertice, che ha grande qualità, che ha un allenatore bravissimo ed esperto come Spalletti, quindi è una squadra che deve sicuramente far paura. Probabile che anche il Napoli vivrà nel corso della stagione anche delle fasi, certo, un po' meno brillanti. C'è un'incognita che pesa sul Napoli, che è quella per esempio della Coppa d'Africa che a gennaio lo priverà.
Osimhen, Anguissa, Koulibaly. Osimhen,
Anguissa, Koulibaly è un po' proprio la spina dorsale della squadra. E insomma, poi la Coppa d'Africa a volte lascia anche, al di là del periodo in cui i giocatori sono assenti,
delle scorie poi successive.
Lascia poi anche delle scorie successive, perché sono tante partite,
un mese
sentite, e quindi insomma vedremo, però sicuramente insomma i risultati e le prestazioni del Napoli sono davanti agli occhi di tutti.
Sergio, grazie come sempre, ti leggiamo domani su Tutto Sport e una buona serata. È stato un piacere averti nostro ospite qui a Radio Bianconera.
Ciao Sergio, grazie come sempre.
Grazie a voi, un piacere mio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Sergio. Ciao. Baldini, Tutto Sport, lo leggiamo domani? Lo leggiamo? Vedremo cosa.
Come no?
Su cosa si sbilancerà. Magari anche sulla situazione di Dybala, che è abbastanza intricata, complicata.
Ma sarà la settimana decisiva?
Sarà la settimana del rinnovo? Ma chi lo sa, se ne parla da poco.
La puntata tra 1425.
Ma alle incognite sul rinnovo aggiungi il carico delle incognite sulla sua condizione fisica, perché è abbastanza curioso, ma noi per i nostri ascoltatori cerchiamo di analizzare la situazione. Ci sono anche delle versioni discordanti sul suo recupero.
Perché c'è qualcosa che non torna.
C'è qualcosa che non torna, intanto sul fatto che nella settimana prima della Roma era entrato anche in gruppo, poi improvvisamente ha smesso di essere in gruppo, si parlava di un recupero con la Roma nel mirino.
C'è chi lo dava in campo.
C'è chi lo dava addirittura in campo, c'è chi lo dava in panchina. A un certo punto poi Dybala non si è neanche più avvicinato alla Roma. Allegri in conferenza stampa ha detto ancora lontano, ci vorranno 7-10 giorni. Ecco, 7-10 giorni balla tanto, perché 7 giorni sarebbe l'Inter, 10 giorni vai oltre Sassuolo, Verona, insomma potrebbe fermarsi ancora un po' di più. Allora bisogna capire
10 giorni per tornare a disposizione, poi capire
esatto,
quando, in
esatto,
modo.
Esatto. Allora c'è chi dice che il giocatore è già clinicamente guarito, si tratti solo di prudenza, forse anche eccessiva, visto i suoi infortuni ricorrenti. C'è chi invece dice che non è ancora recuperato e bisogna ancora aspettare, bisogna vedere se ci sarà. Non contro l'Inter, forse contro l'Inter, magari quella successiva, magari quella ancora successiva. C'è molta incertezza su un rientro, su un recupero di Dybala. È chiaro che gli infortuni muscolari sono molto soggettivi, soprattutto poi il tornare, no? Perché ti devi sentire il muscolo a posto, non ti deve più far male, devi essere a tuo agio, devi forzare. e il forzare ti arriva, lo riesci a fare se sei un calciatore professionista solo quando sei a condizione al 100%, non ti dà più alcun fastidio. Alcuni giocatori magari riescono a giocare anche magari con un muscolo all'80, all'85, altri giocatori, evidentemente il caso di Dybala, se non è al 100% non si sente di rischiare. Ecco, e allora lì bisogna capire quando, come tornerà, perché è chiaro che la Juve con Dybala assume e assumerà un'altra fisionomia, magari andrà a cambiare anche gli equilibri dell'attacco Dybala, no? E adesso giochi con questo Chiesa, con Bernardeschi che ogni tanto fa il falso 9, va al posto di Rabiot quando non c'è, ma può giocare anche lì davanti. Morata sta bene, sta tornando. Quando torna Dybala, come disegnerà l'attacco della Juve? Allegri, punto di domanda?
Una gran bella domanda, ci risponderanno poi i fatti, ci risponderà eventualmente il mister. Io vado a concludere perché so che siamo verso il,
sì, siamo quasi
la chiusura della nostra penultima parte di, esatto, terzo tempo.
Esatto.
Allora, il discorso è questo, fondamentalmente. Il giocatore recupera più lentamente rispetto a Morata, che sulla carta aveva un infortunio,
esatto,
più grave.
Esatto.
Questo è un dato, il primo dato da tenere in, sì, considerazione. Una lesione contro una non lesione, esatto, cioè nel senso, o una lesione di entità minore, quella di Dybala. Le cose sono due: o la diagnosi verso il giocatore è particolarmente ottimistica ogni volta,
sì,
ma non credo.
Di solito no, si tende a sovrastimare lo stop più che sottostimarlo, esatto, teoricamente.
Esatto. O il giocatore, anche stando all'infortunio che ha avuto poi la scorsa stagione, ha un recupero più lento, che può essere causato magari da un motivo legato all'emotività del giocatore,
sì,
appunto, che non
dai
se
precedenti,
o semplicemente una,
dalla fibra muscolare,
una
mille motivi,
non lo so,
certo,
o anche una questione appunto strutturale del giocatore, che essendo aerobico, come ama dire Massimiliano Allegri, probabilmente, insomma, dal punto di vista delle caratteristiche, presenta alcune difficoltà rispetto dei suoi compagni di squadra a recuperare degli infortuni.
Esatto, vedremo.
Non ci dimentichiamo di quel recupero lampo fatto e messo in campo nella sfida contro il Lione, è da lì che poi iniziò il calvario.
Esatto, no? Così come Morata contro la Samp già non era al 100%, giocò e nel finale accusò questo problema muscolare. Morata sembra
giusta la prudenza.
Esatto, Morata è recuperato, fondo, è già tornato in campo. Dybala vedremo quando tornerà, secondo me proverà con l'Inter, ma non è scontato. Adesso pausa, torniamo tra pochissimo con l'ultima ora, un ospite d'eccezione. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Sempre in diretta alle 20:35, tantissimi messaggi da leggere, abbiamo anche il 5-5 da finire, poi abbiamo un ospite da sentire. La domanda è: riusciremo a fare tutto entro le 21? Ce la faremo. Vuoi iniziare a leggere qualcosa, Marco? Poi sentiamo anche qualche vocale. Dobbiamo andare serrati. Vai, vai, vai.
Ragazzi, per il mal di gola ho testato le caramelle Mou. Sono miracolose. guariscono subito. Stefania da Roma.
Il mal di rigore.
Poi, ragazzi,
vabbè.
Dimmi.
Mal di rigore. Okay.
Che meraviglia. Allora, voi parlate di calcio serenamente, sia nel bene che nel male. Altri no, Fabrizio da Torino. Poi c'è chi ricorda la rivalità mediatica tra Sconcerti e Allegri,
sì.
Poi Leonardo della Germania dice che ha indovinato il risultato, il marcatore, la t-shirt.
Bravo Leo.
Allora, insomma, probabilmente noi non abbiamo mai messo in palio in questo ultimo periodo gadget, credo si riferisca a un programma di Roma in particolar modo, speriamo di poterlo tornare a fare anche noi, no?
Sì, perché sì,
no,
sì, qualche, però non sarebbe
qualche
male.
Iniziativa. Poi allora siamo la prima squadra al mondo che ruba per aver subito un calcio di rigore, dice Massimiliano.
È vero.
Da
anche
Liverpool.
Questo, ci tocca anche questo.
Non avete bisogno di ospiti. Olze Alberto, coppia top, ci fai complimenti, Pierre. Poi Vincenzo da Roma vorrebbe Trezeguet ai nostri microfoni.
Anche a me piacerebbe. Ci lavoriamo? Promessa?
Non
garantiamo niente.
Ma è un tesserato Juve, bisogna fare un giro particolare.
Bisogna fare un giro lungo, lo facciamo però, dai.
Non so se sia tesserato, cioè comunque sta collaborando.
Sì, sì, ha collaborato. Sugli infortuni di Dybala, come quelli dell'anno scorso, mi suonano tanto di infortuni politici, ci scrive Massimiliano. Non lo so, io l'ho visto in lacrime contro la Samp. L'anno scorso, ma anche, cioè, io, un giocatore non credo mai che finga, cioè...
No, ma è che non credo che ci sia una scelta politica.
Neanche, secondo me, non ci sia una politica né dal punto di vista della Juve, né dal punto di vista del giocatore. È un giocatore che è soggetto a infortuni molto più di altri, questo va detto. È un giocatore che probabilmente ci mette più di altri a recuperare. Io non ci andrei a ricamare altro, insomma. Mi sembra già una situazione abbastanza delicata così com'è, ecco, senza dietrologie eccessive.
Sono d'accordo con te, quelle lacrime rispondono a questa congettura, diciamo così, dai.
Esatto. Abbiamo altri messaggi da leggere, se no ci ascoltiamo un vocale.
A Roma il gruppo di Drone sarà fatto vecchio come tormentone. Si andrà avanti nei prossimi 40 anni con il rigore di Mkhitaryan. vogliono la testa del povero Orsato accecati dal loro livore, perché stavolta a loro dire ha sbagliato nel fischiare contro la Juve un calcio di rigore. Caro Zazzarone e compagnia bella, scrivere certe cose non è normale. Fate pace una buona volta col cervello, altrimenti invece che dirigere un giornale andate a fare i giudici a Ballando con le Stelle. Enrico da Castellammare.
E a volte le cose sono pure compatibili.
Però. Sì, è vero, è sempre rime bianco-nere. Dovremmo fare una raccolta, poi lo dico sempre, però ogni tanto ci sarebbe una bella raccolta. Abbiamo ancora qualche altro vocale?
Da leggere, sì, se ragazzi, vuoi qualcosa. Eccoci. Dice che aspetta. Il Milanato Ronaldo non possono cogliere la palla al balzo e dire... Ti godo abbastanza nel vedere uno United tutt'altro che brillante.
Potremmo anche fare dei ragionamenti sullo United, che nonostante Ronaldo sta facendo abbastanza acqua da tutte le parti, mentre invece la Juve si è ripresa, quindi sì, sposta gli equilibri, ti fa quasi un gol a partita, però non lo so, però qualche dubbio su Ronaldo ce l'ho. Chiaro, meglio avercelo in squadra. E mi chiedi, puoi avercelo o no? Ti dico di sì. A quelle cifre, rinunciando a tutto il resto, che sarebbe... la squadra in sé, perché hai Ronaldo, dei ragionamenti li farei. Cioè, secondo me non è più così imprescindibile un Ronaldo. La Juve ha dimostrato che si può fare a meno anche di Ronaldo, e lo United sta dimostrando che nonostante Ronaldo non riesce a ottenere i risultati che magari avrebbe voluto. Sentiamoci un po'.
Diciamo che quei gol hanno un costo, no?
Esatto, hanno un costo molto alto.
Dal punto di vista economico, dal punto di vista di equilibrio. E poi dice, secondo me Bruno Cecchiellini, un altro nostro amico Pino da Torino, meriterebbero la scarpa d'oro. Intendo, insieme, la scarpa destra e la scarpa sinistra. Sarebbe bello un riconoscimento a una delle coppie difensive più forti, longeve e complementari di sempre.
Divertente. Di sempre. Vai col vocale.
Ciao ragazzi, sono Gianfranco da Barcellona. Sul discorso della partita di ieri, penso che sia già stato detto tutto e non voglio ripetermi. L'unica cosa che mi fa veramente piacere riscontrare la rinascita di Bernardeschi. È un giocatore che l'ha passato, cioè gli è successo di tutto, anche per colpe sue evidentemente, però è un giocatore totalmente rinato. La cura Allegri gli sta facendo veramente bene. Colpi come quello di ieri sera, che se fosse entrata dentro la palla sarebbe venuto giù lo stadio, l'anno scorso non li avrebbe neanche provati. È proprio un giocatore in fiducia e bisogna dare atto sia a Mancini in nazionale, ma soprattutto a Allegri nella Juve.
Verissimo.
Un saluto a tutti. Sempre forza Juve, fino alla fine.
Verissimo, sottoscrivo ogni parola. E poi a me quella passerella sotto la curva per raggiungere la panchina mi ha dato delle buone sensazioni. Mi sembra la fotografia di un giocatore che si è riconquistato lo stadio, che si è riconquistato i tifosi, che si è riconquistato l'allenatore. E forse si starà riconquistando anche la Juve. Non lo so, vedremo. Però mi ha dato una bella sensazione, ecco, vederlo così.
E a cui mancava l'abbraccio del...
Tanto. Ti ricordi Fischi? Stadio. Ti ricordi Fischi quando usciva Bernardeschi, quando entrava, bordate di Fischi, Fischi, Fischi. Ieri applausi sinceri, applausi di cuore. Applausi...
Anche a De Sciglio.
Anche a De Sciglio. Queste sono cose... Ecco, quando tu parli di via Ronaldo, la squadra, nella squadra, secondo me, quando si compatta la squadra, succede anche questo, no? Che i giocatori, tra virgolette, seconde linee, danno qualcosa un pochino più. Il De Sciglio ti fa il cross, Bernardeschi prova la giocata. Forse quando, adesso non è colpa di Ronaldo, chiaramente, ma con un Ronaldo in squadra, forse tendi a dare qualcosa in meno, non lo so, è una questione psicologica, però li ho visti molto più coinvolti nel progetto
e meno responsabilizzato, perché tanto esatto. Il grosso del lavoro lo fa lui è il grande campione che guadagna esatto. 5 volte quello che guadagni tu. Poi la cura è incrociata perché c'è appunto la parte Allegri è l'antibiotico le Mancini è il cortisone, non lo so, vedi
sì,
tu,
sì, è vero.
Una doppia cura che ha fatto effetto sul giocatore, che anche poi quelle sono scelte legate al gusto, all'abitudine. L'abbiamo anche analizzata dal punto di vista della numerologia, no? Anche il fatto di cambiare
numero,
come a dire volto pagina
cambio,
definitiva.
Esattamente, vedi, e speriamo che gli porti bene intanto. Finiamo il 5-5, se sei d'accordo, poi sentiamo il nostro prossimo ospite, prima però un vocale, vai.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Vicenza.
Ciao.
Ma è ciao. Una considerazione e anche una domanda per voi. Non conviene, secondo voi, la dirigenza aspettare il rinnovo di Dybala, visto questa propensione che ha verso questi infortuni che dopo diventano veramente biblici da affrontare? Cosa ne pensate? Buona serata e complimenti, siete veramente grandi, infatti è una compagnia enorme.
Bene, siamo contenti della compagnia. Su Dybala io ti dico che secondo me il rischio è quello poi di perderlo a zero. Quindi io sul rinnovo ci ragionerei a prescindere. Ormai siamo veramente vicini. però il rischio è veramente quello che se tu non vai a imbastire un rinnovo perdi una risorsa a zero. Quindi in ogni caso, al netto delle condizioni fisiche, io sul rinnovo ci punterei. Non so, ecco, su quali cifre, poi è un discorso su cui ci possiamo confrontare, però il rinnovo sì, decisamente.
Io ti dico una cosa adesso un po' forse avventata, però me ne prendo la responsabilità.
Vai.
Guarda che il rinnovo che arriva e non arriva, che sembra che debba arrivare e non arriva, potrebbe anche essere una componente legata agli infortuni. L'infortunio, quelli bravi dicono, si costruisce anche mentalmente.
Sì, è vero.
E la scarsa serenità certamente non è propedeutica ad avere una resa atletica migliore rispetto a quella che a quella media di un atleta. E quindi credo che Dybala dovrà davvero affrontare questo ennesimo problema, ma sono certo che lo starà già facendo con grande serenità, cercando di ritrovare un equilibrio che evidentemente non ha avuto nel corso degli ultimi mesi, magari mettiamoci anche gli ultimi anni, viste le tante voci, e curarsi al meglio anche dal punto di vista emotivo per trovare poi insomma una resa dal punto di vista atletico invece che sta mancando.
Curarsi il fisico per curarsi l'anima, come dicevano gli antichi.
Sono forse, d'accordo con te.
Forse questa potrebbe essere
le due cose sono sempre collegate.
Sì, forse non sempre, ma molto spesso sì, è vero. E nel caso di Dybala magari più di altri.
Quelle lacrime lì per un
un'elongazione, elongazione, sì.
Che poi è più grave di quello che si poteva immaginare, sono esagerate.
Chiaro.
Fanno trasparire appunto una
preoccupazione, allarme, emotività o anche l'abitudine purtroppo a subire delle situazioni del genere. Abbiamo il nostro ultimo ospite di serata e che ospite? Salutiamo e ringraziamo Robert Acquafresca, un piacere averti qua ai nostri microfoni. Ciao Robert e benvenuto a Radio Bianconera.
Buonasera Robert.
Pronto? Ti sentiamo poco.
Buonasera.
Eccoci, buonasera Robert Acquafresca. Io le chiedo subito un giudizio su questa Juve, una Juve partita un po' col freno a mano tirato, si sta ritrovando. Quanto c'è di Allegri in questo recupero e in questa classifica che si sta muovendo? 5 vittorie consecutive, 4 in campionato e 1 in Champions, sembra tornata la vera Juve.
Secondo me c'è Allegri perché
guarda, abbiamo dei problemi di audio, ti sentiamo a tratti. Vai, viene l'audio, se riesci a trovare una posizione più felice dal punto di vista della linea, se no riproviamo tra poco.
Robert conosce molto bene il lavoro di Massimiliano Allegri, avendocelo avuto come allenatore al Cagliari.
Lui fece
una stagione davvero positiva agli ordini di Max Allegri,
forse la sua migliore stagione. Esatto.
Divertiva a pungolarlo particolarmente. Devi segnare di più,
muoverti
in un certo modo.
Il
e poi
arrivano
dei risultati importanti.
Sì, ma Allegri lo fa con tutti. Ti ricordi con Pogba? Lo faceva con tutti. Gli piace, è proprio una sua caratteristica. E poi lo fa anche con i giocatori, con Cuadrado. Ti ricordi in mano a Cristo? Alessandro ha sbagliato la porta dello spogliatoio. Benatia lo mando al prato, Bonucci la fascia se la va a comprare il mercato. Cioè, gli piace ogni tanto una stoccatina per mettere un pochino in riga quelli che provano a alzare un pochino più la cresta. Una sua caratteristica, lo fa sempre, l'ho sempre fatto. Eccoci, siamo di nuovo con Robert Acquafresca, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Robert, benvenuto. Ti avevo chiesto prima un buon giudizio su questa Juve che è partita male, si sta ritrovando, e quanto c'è di Allegri in questi ultimi risultati, 4 vittorie consecutive in campionato, una classifica che si sta muovendo.
Sì, stavo dicendo, io vedo tanto del Cagliari appunto quando c'era il mister.
Sì.
Quando le cose non vanno penso che sia fondamentale fare i punti, non importa col bel gioco o col cattivo gioco, l'importante è portare a casa il risultato, perché comunque sia ti dà fiducia e vincere aiuta a vincere, e per me il mister è fenomenale questo.
Ecco.
Robert, è vero che il mister ti pungolava particolarmente anche per quanto riguarda insomma le tue realizzazioni, poi un risultato importante, 14 reti con la maglia del Cagliari, delle stagioni importanti appunto anche con Massimiliano Allegri. Ecco, che cosa è che ti è rimasto So anche che magari ci sono stati dei piccoli screzi in corso d'opera, abbiamo letto delle tue interviste, tutto poi si ridimensionava e andava verso quello che hai detto, no? Alla ricerca della vittoria, sì, del migliorarsi.
Mi pongolava tantissimo, ma molto, perché comunque sia, vedeva in me delle qualità, grazie a Dio. Io dico sempre che finché l'allenatore ti punge, ti urla, ti striglia, perché comunque sia vede in te delle potenzialità, il giorno che non lo fa più è il giorno che ti devi iniziare a preoccupare. Perché comunque sia, però col mister sì, all'inizio è stato un rapporto un po' difficile, perché io arrivavo dalle Olimpiadi, la squadra non girava, lui aveva delle altre idee, non nei miei confronti, ma proprio idee di modulo diverso, che poi dopo ha saputo riadattare perfettamente a una squadra che era portata per giocare un 4-3-1-2, cosa che lui all'inizio magari non vedeva. Però la bravura del mister è quella di riuscire a integrarsi molto bene con la squadra, a capire di cosa ha bisogno un giocatore, dove può farlo rendere al meglio.
Ci racconti un episodio che magari è in un certo senso emblematico, no, del rapporto di Allegri con te o con lo spogliatoio?
Ma io mi ricordo che niente, al di là dell'essere un toscano, lui quindi sempre una battuta pronta, soprattutto nello spogliatoio entrava, battute con tutti, ridevamo, però in campo poi dopo cambiava, si faceva rispettare. Ecco, niente, con me una mattina, avevo allenamento la mattina, io non ero entrato in campo in allenamento col piede giusto, ho sbagliato uno stop, si è scatenato un inferno, ci siamo un attimo presi, mi ricordo che c'era Landucci che aveva fatto da pacere, però okay, era un suo modo, ecco, per tenermi
sveglio.
Sì, sveglio, ecco.
Ma è servito, perché poi hai fatto tanti gol e una stagione formidabile.
Io ho fatto la mia miglior stagione col mister, forse ci ringraziamo un po' tutti e due, perché io ho fatto la mia miglior stagione con lui, io col mio gol a Torino contro il Toro ho contribuito magari a far nascere, perché poi dopo tanto sarebbe arrivato comunque, perché uno quando è bravo arriva comunque, però col mio gol ho contribuito anche magari ad un cammino del mister, che fino a quel momento non era stato bellissimo, però poi da lì è partito un cammino bellissimo per tutti.
Robert, qual è la migliore qualità di Allegri? Perché noi lo vediamo da fuori e allora magari ci colpisce il pragmatismo, il suo modo di essere scanzonato anche nei momenti difficili. Io mi ricordo dopo un Atletico Madrid-Juve 2-0, la conferenza stampa arrivò sorridendo come nulla fosse, dice no ma siamo tranquilli, tanto se entriamo col piglio giusto la ribaltiamo. Ecco, ma secondo te qual è il segreto di Massimiliano Allegri?
Io penso che al giorno d'oggi ci sono due tipi di allenatori, uno è Allegri e uno ad esempio può essere tipo un Giampaolo, un Sarri, che sono dei maestri più di calcio per far giocare bene la squadra. Sì. Ecco, io penso che io se dovessi scegliere di fare l'allenatore seguirei assolutamente Allegri, perché secondo me un allenatore al giorno d'oggi deve essere più che altro un gestore, visto che i giocatori comunque sia molti nazionali stanno via adesso parecchio tempo, quindi di allenarsi con le squadre viene sempre a mancare il tempo.
Sì.
E lui si trova sempre in delle squadre dove i nazionali portano via sempre una dozzina, quindi è importante quanto tu riesci a entrare nella testa del giocatore per farlo rendere al meglio, quanto ci diventi anche, non dico amico, ma quasi un compagno di squadra. Ecco, che però sa dove è il punto in cui ci si deve fermare, perché poi c'è la differenza dei due ruoli.
Certo.
Uno è il giocatore e l'altro è l'allenatore, e va portato a rispetto. Lui è un fenomeno, e oltre a questo per me sa leggere benissimo i cambi nelle partite. Tu Allegri è difficile che vedi che sbaglia i cambi.
Ma anche coi cinque cambi?
Sbaglia, lui è il primo che dice ho sbagliato i cambi.
Ma hai visto qualche differenza coi cinque cambi? Perché lui all'inizio stagione ha detto ma dovrò riabituarmi a questi cinque cambi, non sono abituato.
Potrei fare un po' di casino.
Secondo te ha imparato?
Potrei fare un casino, però gli aumenta la possibilità di non sbagliare i cambi. La percentuale aumenta, no?
Esatto, sì.
Quindi diciamo che lui non ne ha bisogno. Beh, secondo me forse per lui farebbe solo tre cambi.
Sì, conoscendolo sì. Vai pure Marco.
Robert, ma tu sei giovane, hai 34 anni, però hai smesso, hai deciso di dire basta dopo l'esperienza al Sion, e quindi la domanda è obbligata, visto che hai già un punto di riferimento come tecnica, pensando a un possibile futuro da allenatore, insomma, sarà quella, è una delle strade a cui stai pensando?
Ma sapete, quando uno smette, per quanto ci puoi pensare prima, ma ti si apre una vita nuova veramente, perché tanto fino a quel momento hai giocato a pallone, hai pensato a giocare a pallone e basta, almeno io poi parlo per me. Sinceramente mi sono guardato dentro un po' e io penso di essere più portato per una carriera dirigenziale. Mm-hmm.
Ecco, dirigenziale.
Che lavorare sul campo, quindi mi reputo più portato, perché uno deve cercare di fare la cosa dove è più bravo, perché certo, non tutti magari i giocatori diventano dei buoni allenatori, ecco, quindi io penso che percorrerò quell'altra strada.
Va bene, ti aspettiamo, prima l'Alpignano poi la Juve, dai.
Guarda, devo tornare tra poco ad Alpignano, sicuramente, magari.
Va bene, guarda, se passi da queste parti ti salutiamo volentieri.
Vienici a trovare, porte
aperte. Assolutamente, è stato un piacere parlare con te, ciao Robert, buona serata, grazie, in bocca al lupo per il futuro.
Grazie.
Ciao Robert, buona serata, grazie.
Bel
giocatore. Lui era bravo a fare gol.
Bravo a fare gol, però guarda, io non avevo dubbi, cioè lo sapevo, prima di ascoltarlo dalla sua voce, la sua migliore stagione con Max Allegri.
Certo, 14 gol.
14 gol.
Poi vinse anche la panchina d'oro Massimiliano Allegri.
È vero.
Premio che viene dato, insomma, o a chi vince il campionato o a delle...
O chi fa degli exploit di un certo tipo.
Delle panchine, appunto, tipo come quella di Gasperini, insomma, che fanno delle stagioni molto sopra le aspettative. Mm-hmm. Insomma, bello ascoltare anche questa testimonianza.
Sì, tra l'altro, non mi ricordavo, ammetto, sono andato a spiare su Wikipedia, che fosse nato ad Alpignano. Mi ricordavo fosse nei dintorni di Torino, ma non mi ricordavo Alpignano.
Sì, sì, che fosse torinese, io lo ricordavo.
Sì, quello anch'io, però non di Alpignano, sinceramente.
Poi lui con Matri, un bel attacco, eh?
Eh beh, acqua fresca Matri, insomma, è un gran bel attacco. Tra l'altro ha fatto tutte le giovanili azzurre, è un giocatore veramente... Poi non è forse riuscito a fare il grandissimo salto nel... No? Magari con l'Italia anche, perché aveva veramente grandissimi doti, però un grande giocatore che ha fatto la storia del Cagliari, ma non soltanto.
Sì, un'esperienza anche all'estero, al Levante, adesso sì, sto controllando, ovviamente non vado a memoria.
Bologna, io mi ricordo.
Bologna,
Cagliari-Bologna me li ricordo a memoria.
L'ultima esperienza al Sion.
È vero, è vero, è vero. Grande Robert Acqua Fresca, allora lo aspettiamo qui a Radio Bianconera, magari passerà, che ne dici?
Eh sì, se è di zona.
È di zona, è qua, Alpignano è qua dietro, è tangenziale un attimo. Abbiamo due vocali, ascoltiamo il primo.
Marco Alberto,
ciao.
Sentivo il discorso su Bernardeschi, Sasha da Viterbo. Bernardeschi, ragazzi, è 10 volte Rabiot. Ma
10 volte.
Cioè, hanno la stessa falcata, solo che uno è umile e lotta, un altro sembra che sta a giocare sempre all'oratorio. Con tutto il rispetto. Poi anche più tecnico, più dirigente tatticamente. Non sono un fan di Bernardeschi, ma tra Bernardeschi e Rabiot, sempre Bernardeschi scelgo. Se la Juve gioca con Bernardeschi titolare al posto di Rabiot, diventa più forte. E una cosa sul rigore di ieri, andava ripetuto, voi dovete stare molto attenti, perché andava ripetuto quel rigore. Se ci fate caso, Szczęsny, prima che calcia Veretout, fa due grossi respiri. Guardatelo, non si può respirare sul rigore.
Non si può respirare così forte.
Ciao, grandi.
Grazie, divertente. Bravo, mi piace. Ci stavo cascando, ho creduto. Stavo per dire no, non è vero, e invece poi mi ha fregato. Ascoltiamo il secondo vocale, dai.
Ciao Albi, ciao Marco, ciao. Sono di nuovo lo zio Duff. Allora, su Dybala, ma dai, ma come si può dire? È meglio non rinnovare, ma dai, di che stiamo parlando? L'ultima mezza partita che ha fatto con la Sampdoria ci ha fatto lacrimare gli occhi dalla gioia per le giocate. Su Bernardeschi io l'ho sempre difeso e devo dire che ho sempre avuto fiducia in lui, perché per me è una bella mezzala sinistra. Una cosa non va bene: quel taglio di capelli con la pendola di Fagioli. Ma che barbiere usa, che parrucchiere usa?
Quello del club, della squadra, no?
Sì. Devo dire, sì, il taglio di capelli di Bernardeschi anche io ho qualche dubbio, Che dici?
Ah, sì, crescono in fretta, poi non stava neanche malissimo. Per Dybala io sono convinto che qualora arrivasse, quando arriverà il rinnovo, anche lui dal punto di vista emotivo si rasserenerà, si dice così, e troverà quella pace anche dal punto che gli permetterà magari di essere più continuo sotto il profilo atletico. Poi scrive un nostro amico Cristiano, mm-hmm. dice bene Robert, compagno dei giocatori, vi ricordate Allegri che sfidava canestro Paul Pogba dopo gli allenamenti e lo prendeva pure in giro? Grande mister, saluti da Cristiano.
Beh, sì, direi proprio di sì. Abbiamo ancora il 5-5, sai? Ma lo facciamo proprio al volo perché manca pochissimo. Ma proprio così. Allora, i 5 punti interrogativi della partita contro la Roma in realtà sono poco collegati alla partita. Il primo è Dybala, di cui abbiamo già discusso tantissimo, certo. Quindi lo lascerei un attimo da parte. Quando rientra l'infortunio, capire un attimo quali sono i margini del suo rientro contro l'Inter, sì o no ci proverà. Dopo non si sa. Ancora molta incertezza sul recupero di Dybala, doveva tornare in esposizione contro la Roma e ci stiamo ancora domandando quando rientrerà. Al secondo punto De Ligt, non tanto per l'infortunio che è poca roba, dovrebbe saltare lo Zenito, stamattina ha fatto i controlli, però insomma dovrebbe recuperare nessuna tranquillamente lesione. Per l'Inter, esatto, nessuna lesione, quanto per un periodo un pochino più difficile, se vuoi generalizzare, no? Ha perso la maglia titolare con l'Olanda. Van Gaal gli preferisce De Vrij in pianta stabile e in questo momento gioco forza anche per una questione fisica, non è titolare della Juve perché ci sono Bonucci e Chiellini e lì allora bisogna capire, secondo me sarà molto bravo lui a riprendersi la Juve anche perché nell'ultimo periodo prima dell'infortunio se l'era praticamente ripresa aveva giocato con una certa continuità, poi ha avuto questo stop, ma secondo me non farà fatica dall'Inter in poi a riprendersi la maglia della Juve e poi di conseguenza anche quella dell'Olanda, immagino. Sei d'accordo?
D'accordissimo, sì, De Ligt non sta vivendo un periodo particolarmente
felicissimo,
semplice.
Esatto, sì.
E poi non ci dimentichiamo, avere davanti quei due mostri in una difesa già
ma sai qual è il problema?
Non aiuta nel trovare
bravo, il problema di De Ligt è che alla Juve c'ha Bonucci e Chiellini, con l'Olanda c'ha Van Dijk e De Vrij, insomma, casca malino, In quanto a centrali difensivi casca abbastanza male. È concorrenza spietata, però siccome lui sarà bravissimo a farsi spazio, l'età dalla sua parte, quindi non deve farsi alcun tipo di problema. Prossimo punto, la classifica, perché è vero che è stata mossa, è vero che la Juve ha l'occasione di agganciare l'Inter domenica, però una classifica ancora deficitaria.
Certo, meno 10 rispetto a Napoli.
Meno 10 è una classifica che se tu la guardi così dici, cavolo, però la Juve è ancora dietro. Rispetto all'inizio della stagione ha fatto passi da gigante, però è ancora una classifica. Ecco, ad
la
oggi
strada è lunga,
la strada insomma. È lunga, non sei ancora sicuro di poterti giocare lo scudetto. Lo sarai, o avrai delle certezze in più alla prossima sosta, come ha detto Allegri nella conferenza post partita della Roma. E poi l'ultimo punto è proprio questo Napoli. È un Napoli che in questo momento viaggia a una velocità diversa da tutte le altre, diversa da quella della Juve. Come diceva giustamente Sergio Baldini, bisognerà valutare anche a gennaio, poi quando inizierà la Coppa d'Africa, se toglierà risorse, sicuramente toglierà, ma toglierà anche dei punti al Napoli in classifica, però in questo momento il Napoli sta viaggiando, sta facendo delle cose fuori dal comune, mi sembra.
Puoi toglierne uno al Napoli e portarlo alla Juventus, chi ti prendi?
Guarda, ti faccio un nome e so che sei d'accordo, Anguissa.
Benissimo.
Anguissa. Forte,
d'accordo con
e
te.
Poi a margini, e poi mi ricorda un
anche
po'.
Anche
Osimhen non mi farebbe per nulla, anzi, lo prenderei volentieri. E anche Koulibaly. Ma se dovessi scegliere, anche chissà, perché mi sembra uno che può diventare tanta roba, un Tchouaméni de Noartri. Vedendo, sperando poi che la Juve, magari un passo per Tchouaméni, magari a gennaio lo faccia. È stato
grande
bello, è stato bello, caro Marco. Abbiamo
presto,
già finito. Abbi. Finite le due ore, tanti ospiti. Un saluto, vi lasciamo. Alla Juve del lunedì con Gigi Schiffo, Antonio Paolino. Noi ci rivediamo domani. Un saluto a Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia, a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo provato a leggere tutti i messaggi, se ce ne sono ancora comunque li leggeranno. Gigi Schiffo, Antonio Paolino, un saluto a tutti, buona serata,
ciao.
Terzo tempo,
dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.